E non è andata proprio così, ma è una bella pagina di letteratura sulla rivolta della Sinara. E apriamo il dibattito dopo questo racconto. Poi ne leggeremo un altro successivamente.
Faccio una domanda a Rossella così per rompere un po' il ghiaccio. Un'altra cosa che volevo aggiungere rispetto alle ragioni per cui abbiamo deciso di riproporre questo libro dopo tanti anni è proprio l'aspetto letterario. Vorrei che ci dicessi qualcosa rispetto, insomma, agli autori che vi hanno ispirato e vi hanno mosso, perché rispetto ad altri paesi che hanno una forte tradizione di letteratura carceraria, come penso all'Irlanda, a Bobby Sands, il diario di Bobby Sands, alla cultura afroamericana sui Fratelli di Soledad, in Italia manca in realtà proprio un vero libro di letteratura carceraria, che sia un classico, e questo credo che avrebbe dovuto esserlo, poi per una serie di elementi non è stato, ma sicuramente la forza letteraria per essere definito un grande classico di letteratura carceraria, soprattutto perché in quegli anni in carcere si scriveva molto, ma era più che altro linguaggio monopolizzato da aspetti politici, per cui se andiamo a riprendere oggi le cose che sono state scritte in quegli anni, a parte forse Horst, che noi abbiamo ripubblicato, e altri, anche cose di Sante, o elementi di poesia, cioè molto forte la scrittura poetica in carcere, manca invece poi un romanzo vero e proprio, che credo sia questo. Volevo capire se c'erano stati appunto autori a cui vi siete ispirati, o insomma, come è nata anche questa decisione di riproporre questa storia in questo modo.
Ma diciamo che avevamo letto all'epoca, come tutti quanti, tutta la letteratura nera americana, sia i Fratelli Soledad, che George Jackson, che Huey P. Newton, questi erano un po' i riferimenti, però erano riferimenti anche più ampi, anche Jack London, anche tutta la storia, diciamo un po' oscura, ma in realtà il libro nasce anche come un modo per entrare in una relazione tra me e Giuliano nel momento in cui ero uscito dal carcere, dopo l'ospedale, dopo le Molinette, ed è stato un incontro estremamente difficile, perché eravamo due persone ormai profondamente cambiate, non ci riconoscevamo neanche più. Allora, raccontare che cosa era stato quei 10 anni in cui ci eravamo visti una volta alla settimana nel carcere, ma senza poter veramente parlare di qualcosa, perché il tempo non c'era, perché c'erano un sacco di altre cose da fare, da organizzare, da parlare, da parlare di avvocati, di resistenza, di altre cose di questo genere. E poi io ero affascinatissima dal mondo del carcere, tutti questi personaggi che avevo in qualche modo incontrato dall'altra parte delle sbarre. E ci sembrava, credo, a quel tempo comunque importante poter raccontare quel mondo separato, il mondo del quale non si poteva parlare, ma anche con ironia, anche con allegria, anche, e così. Tutte le sere stappavamo una bottiglia di Porto Rosso, che era una passione di Giuliano, e ci sedevamo per terra sul tappeto della casa che era di mia nonna, dove lui scontava gli arresti domiciliari, perché non era ancora libero, e lui raccontava e io registravo. Io continuavo a fare domande e poi questo e quest'altro, quest'altro, lui raccontava. E tutto questo è stato registrato. Purtroppo le registrazioni sono andate perdute, non so, in vari cambiamenti di casa, perché sennò potrebbero essere una testimonianza estremamente interessante. E anche l'idea di fare qualcosa in comune dopo 10 anni in cui separati eravamo stati, e anche di riconoscerci, devo dire che era questo un po' anche il filo conduttore. C'era anche una motivazione non letteraria, diciamo anche emotiva, un tentativo di incontro attraverso una narrazione. Che fosse letteratura o no, non eravamo certi, era però un modo per riconoscersi, credo che questo fosse sostanzialmente. Riconoscersi con questa epopea, questo attraversamento, 10 anni in un altro mondo, no? Credo che sia venuta una cosa interessante, una cosa che ha mantenuto la vivacità, l'allegria, l'ironia. Anche la crudeltà, perché c'è anche la crudeltà lì dentro, perché il carcere è anche crudeltà e perché anche noi lo siamo. Ed è venuto fuori questo libro raccontando tutto, no? Il riso, il pianto, gli incontri. Era poi questa idea di farlo diventare trasparente, che era un po' anche il discorso che noi parenti facevamo quando eravamo fuori, no? Rendere il carcere trasparente, raccontarlo, renderlo vivo, renderlo normale in qualche modo, per quanto normale non sia certo la parola esatta, ma per riconoscere questa possibilità che c'è il bene e c'è il male. E poi l'epopea, insomma, noi abbiamo visto tutti i film, soprattutto c'erano dei riferimenti cinematografici, oserei dire, da Giù la testa a Corvo Rosso non avrai il mio scalpo, tutti i film che avevamo visto in comitiva. Non erano sui carcerati, però c'era l'epopea della rivoluzione, della rivolta, no? E anche della grande avventura. Quindi credo che rispecchi anche questa, anche la scrittura, questa dimensione cinematografica. Più ancora che un vero romanzo di carcere, credo che sia proprio questo, una sceneggiatura di una vita passata, di una vita vissuta, in fondo vissuta, perché il dubbio all'inizio era di chiamarlo o la casa del nulla o la seconda vita. Poi alla fine la casa del nulla era stata scelta come titolo, ma il dubbio è rimasto a lungo, poteva anche essere la seconda vita. In onore agli indiani, certo.
Volevo rispondere anch'io a Edo, perché la domanda sua rimanda anche a un problema di storia diciamo così, della criminalità in Italia. In effetti, fino alla fine degli anni 70 non c'è mai stata una letteratura di questo genere in Italia, ma il motivo è questo, secondo me. Cioè, anche dopo ci si è messo su un po' per avere un po' di libri. Cioè, faccio un esempio, un'educazione di una canaglia italiana, il bunker italiano, non c'è mai stata. Perché questo, nonostante il racconto dei mondi attraversati, ma i mondi che poi sono diventati dopo, diciamo dei politici, dei comuni, eccetera, fuori erano separati, il loro incontro l'hanno avuto dentro. E quindi questa unione, secondo me, alla fine degli anni 70, perché teniamo presente che fino al 76-77 i detenuti politici non riempivano più di un carcere, è venuta dopo. E quello che diceva Rossella, cioè che questo incontro ha modificato, cioè ha politicizzato alcuni, ha comunizzato gli altri, è stato l'elemento fondamentale anche per far nascere una letteratura successiva. In Italia esistevano, non so, le lettere dal carcere di Gramsci, esistevano questo filone, ma non c'era il filone. E grazie a questo incontro, per carità, non tutto è stato, il comunizzarsi non ha avuto sempre aspetti gloriosi, ha avuto qualche aspetto anche non glorioso, però è questa unione che ha portato successivamente. Sì, c'erano le poesie già dal 75, quando collaborava con Lotta Continua di Sante, i racconti mandati da Sante, eccetera, ma è stato successivamente. È stato questo incontro che non era all'inizio ben voluto. Io ricordo alcuni compagni di noi che non volevano andare nei carceri comuni, volevano andare nelle speciali, perché dicevano: come fai a vivere con uno che ha ammazzato la moglie, con quello che spaccia, che ci faccio tutto il giorno con questi? Cioè, vivere con i compagni era una cosa diversa. Però poi successivamente questa unione intanto ha dato uno spaccato di quella umanità e ha creato almeno tre condizioni che Rossella faceva riferimento, e cioè il legame di relazione con i detenuti. Cioè, per essere più semplici, l'amicizia tra questi. Il racconto letto prima, in realtà, di Pineda, di Rossano, eccetera, ma dico uguale, sempre Rossano, è il rapporto di persone che prima ancora di fare la loro vita l'hanno fatta partire dalla loro amicizia, dal fatto di essere gruppo. Credo che sia stato questo a far nascere un minimo di letteratura, perché prima non c'era. E adesso, insomma, un po' è stata prodotta in questa direzione.
Credo che all'inizio ci fosse anche una forma di conformismo di sinistra, nel senso che non è che si poteva raccontare così come poi è venuto fuori da questo libro. Bisognava essere più militonti, non so come dire, no? Quindi le scritture che venivano fatte utilizzavano anche un linguaggio, diciamo un linguaggio guerriero, no? Quindi un linguaggio anche faticoso come lettura. L'ironia era quasi zero, diciamoci la verità, mentre l'intenzione di questo libro era proprio rompere questo conformismo, anche nel linguaggio, accettando questo incontro che peraltro a Genova c'era sempre stato, perché non è vero che erano così separati, perché davvero nei vicoli Ughetto e gli altri erano gli stessi con il quale andavamo in giro per le strade, per i vicoli. In Genova questo c'era. Anche nella fabbrica, quando Giuliano e Vincenzo Guerrazzi avevano cominciato a scrivere libri insieme, come Nord e Sud uniti nella lotta o Le ferie degli operai, era la ricerca della follia che attraversava quel tempo in qualche modo, no? Il paradosso anche della vita operaia. Era una rottura con le regole anche diciamo che erano state dettate per lungo tempo dal Partito Comunista, perché era vero che c'era questa morale dura e intoccabile, e tu dovevi in qualche modo aderire anche a questo schema.
Volevo aggiungere un'altra cosa rispetto a questo aspetto, è il fatto che appunto l'elemento eretico di questo libro è un altro dei motivi che ci ha spinto a riproporlo rispetto anche a questo discorso. I politici non erano solo i politici di sinistra, ma c'erano anche alcuni politici di destra che partecipavano alle rivolte, e in quel momento particolare alcuni erano ben voluti e altri no, rispetto a come si comportavano durante le rivolte. Quindi era proprio un codice diverso da quello che era all'esterno. C'erano figure che appunto poi appartenevano al mondo della politica di destra, ma che partecipavano alle rivolte perché avevano comunque rispetto di quello che era l'atteggiamento che si aveva in quel momento, questa fratellanza, questa amicizia a cui facevi riferimento tu.
Quello che è dovuto alle leggi di carcere.
Sì, è il carcere che ha costruito questa lotta. Però io volevo aggiungere una cosa: non è vero che io l'ho intervistato e io ho scritto il libro. Io l'ho intervistato e il libro è stato scritto in buona parte da Giuliano e anche da me. Nella riedizione del 1997 le parti che ho scritto io sono state cancellate, questo bisogna dirlo. Però ad esempio La Gazza Ladra, per dirlo, è stato scritto da Giuliano, che trovo che è bellissimo.
Volevo sapere cosa succede, cioè, da quello che ho capito io lo scrivete e lo fate nell'85 quando lui torna libero dopo 9 anni. Però vedo che la prima pubblicazione, magari mi sbaglio, c'è scritto
88.
Ecco, volevo capire, una volta che l'avete fatto, come siete arrivati a pubblicarlo, se è stato difficile?
Difficilissimo. È stato veramente difficilissimo.
Cosa è successo?
Nessuno voleva pubblicare questo libro. L'unico che l'ha pubblicato è stato Pieronti di Napoli. Ma all'inizio nessuno voleva quel libro. anzi era scandaloso, credo, nessun editore l'ha mai voluto. Pironti coraggiosamente e anche molto lateralmente, diciamo, rispetto al mercato librario, aveva pubblicato questo libro che ha avuto una circolazione anche modesta allora, ma non c'è stata nessuna udienza, neanche lo leggevano, devo dirti la verità. Adesso invece l'avevano chiesto in parecchi, devo dire, perché è cambiato il tempo, perché non è più pericoloso come poteva essere allora, è una questione proprio della sua capacità dirompente. Adesso si può leggere come si possono guardare le fiction alla televisione in qualche modo, è una questione di mercato che è cambiato e anche della pericolosità del tessuto sociale che è profondamente modificata. Non sono più questi personaggi pericolosi, no? Sono gli altri nemici, sono i terroristi, sono diventati quelli che sbarcano con i barconi, è un'altra cosa. Allora adesso questo si può di nuovo leggere. Poi vabbè, ci sono loro che hanno avuto questa idea che trovo interessante, ma dipende sempre dal mercato, alla fine.
Vi divertiamo con un'altra cosa carina, postaggio.
Andiamo avanti col bestiario. Ecco, io continuo a presentare. D'altronde, certo.
Così rievochiamo tutti i nostri amici. E c'è un altro nostro amico.
Un crostaceo. L'estate 1978 all'Asinara è stata una stagione calda. Era cominciata così. Chi aveva colloquio avrebbe dovuto cercare di rompere i vetri che separavano dai parenti. Gli altri avrebbero dovuto appoggiare l'azione con una fermata nell'aria. 100 detenuti divisi in 10 passeggi. La fermata all'aria equivaleva per Cardullo a una rivolta. Era necessario dare subito una lezione. Il grosso degli agenti armati di bastone si dirige verso i passeggi. Cardullo li guida. Prima aria. Entrano e menano botte da orbi. Seconda aria, stessa storia. Terza aria. Cardullo entra. Si trova quasi tra le braccia di Maurizio Ferrari che senza un attimo di esitazione gli rifila un cartone dritto dritto nell'occhio sinistro. Le guardie indugiano, perplesse ma anche soddisfatte, il loro direttore non lo amano affatto. Poi il ballo ricomincia. L'incredibile notizia di una rivolta al temutissimo carcere dell'Asinara viene data dai parenti e va a finire su tutti i quotidiani. A un giornalista che gli chiederà: signor direttore, lei è sempre nell'occhio del ciclone? Cardullo risponderà: veramente è un ciclone che mi è entrato nell'occhio. Spazzolate le arie, le guardie scelgono una decina di detenuti da portare al bunker. Tra i supposti capi, Maurizio Ferrari. A Cala d'Oliva, dopo un'ora di pullman attraverso l'isola, i detenuti sono fatti scendere. A uno devono attraversare un cortile ed entrare nella saletta delle guardie per la perquisa. Il primo è Maurizio. Gli strappano di mano il fagotto con la roba che si è portato dietro, lo fanno spogliare, lo circondano. Lui in mezzo al ring e gli altri pronti al gioco del capretto. Maurizio sa quello che l'aspetta. evita lo sgambetto, spinto dalle guardie. Si apre un varco e tutto nudo schizza fuori dalla porta del cortile. Pelle bianca coperta di effeldi, pelo rosso da normanno, serio, zitto e molto eloquente come sempre, raccoglie una grossa pietra e la solleva sopra la testa.
Ferrari, se rientra e posa il masso, alla promessa che non la tocchiamo, dicono le guardie.
Il detenuto gli è sfuggito dalle mani. Vogliono riprenderlo, ma senza che nessuno ci lasci la pelle.
Dovete fare così. Restituirmi i vestiti, allontanarvi dalla porta del cortile e da quella delle celle, e io rientro. C'era poco da discutere.
Dall'inferriata del bunker Maurizio chiama.
Compagni, sto bene, voi?
Tonino Paroli, che è nel cubicolo con me, borbotta. Mao è un crostaceo, duro fuori e tenero dentro.
Dicevo prima, leggiamo l'ultimo, no? Non ci chiamate nostalgici, e l'ultimo riguarda, così facciamo un omaggio anche a lui, riguarda l'evasione di Prospero da Treviso.
Sono scappati in 11. Sono arrivati al portone d'ingresso armati sino ai denti. Gli hanno aperto senza neanche fiatare. Si sono piazzati in mezzo alla strada e come passava qualcuno motorizzato lo facevano scendere. E a gruppi di due o da soli se ne andavano. Lo facevano scendere e a gruppi di due o da soli se ne andavano. A Treviso, per processi, c'erano batterie venete e bergamasche. Montecchio, Andraus, Bigiami, Novalis e altri. Silvano e Chessman erano evasi da Venezia da una settimana. Sequestrate le guardie che entravano nella loro cella per la conta, avevano indossato le divise e continuato il giro normale degli agenti sino al muro di cinta. Con tanti saluti erano usciti in tranquillità. I ragazzi di Treviso si sentivano forti. Ai pezzi alla macchina ci avrebbero pensato i due evasi e loro li avrebbero raggiunti. Il campo sportivo era vicino al muro di cinta. Giocando qualche volta, il pallone superava i muri dell'aria e finiva nell'intercinta. Lo scopino usciva, lo raccoglieva e lo riportava ai giocatori. L'idea era far gettare di notte nell'intercinta un pallone con dentro due cannoni. Al mattino lo scopino avrebbe dovuto operare la sostituzione. Lo hanno convinto con argomenti solidi. Era mezzo infame, ma c'era bisogno di lui. Il lavoro era stato portato a termine, ma lo scopino, che era infame del tutto, se li era venduti. Durante una perquisa mirata, aveva trovato i droni. Non li hanno trasferiti perché non sapevano proprio dove metterli e Treviso era considerato un carcere super sicuro. Nel frattempo erano arrivati Prospero Gallinari e Mico Napoli. La piantina dettagliata del carcere però non l'avevano trovata. Le armi ce le andiamo a prendere nell'armeria. Avevano una certa urgenza. Quelli fuori premevano, occorreva ricostituire le batterie e Montecchio era avvelenato. Si era già fatto sfuggire l'opportunità di Lecce come un pischello. Stava giocando a poker in sezione e vinceva. Salvatore lo aveva chiamato in disparte. Piero, mi manda Martino, dice di venire perché sono già fuori. Distratto e assatanato nel gioco, aveva risposto: non dire cazzate, e si era rimesso al tavolo. Quando ha sentito le sirene voleva mangiarsene le carte. Ragionamento comune era: per arrivare all'armeria ci vuole niente, basta prendere 20 guardie e 2 piani e abbiamo in mano il Friuli Venezia Giulia. Decidono di portare a termine il progetto nel giorno stabilito in precedenza. L'infame non sa niente della data e la direzione, soddisfatta della propria efficienza, è tranquilla. Pensa di aver sventato il piano. Cannoni non ce ne sono più, ma lasagne ce ne sono in abbondanza. Partono Montecchio, Andraus, Bigiani, si fanno le guardie e si dividono. Uno apre le celle dei bravi ragazzi e gli altri a precipizio giù per le scale. Saltano gli scalini a 4 e ramazzano tutti gli sbirri in circolazione. L'armeria è una dispensa ben fornita. Agguanta pistole e metti nella cintola. Mitra, tracolla, fucili in spalla, raffa, 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 raffa. Dall'armeria al portone una marcia trionfale. Sequestrano una guardia dietro l'altra e si chiudono i cancelli alle spalle. C'è stato chi ha trovato una macchina, ma anche chi è salito su di un motorino. Gallinari l'ho visto andare via sopra una Vespa 50. 2 mitra in spalla e uno in mezzo alle gambe come fosse stato un bambino o un cane. Mi ha raccontato Montecchio. Ci abbiamo messo un po' ad andarcene. La strada non è molto frequentata e poi era notte fonda. Eravamo come briganti in agguato. Quelli che transitavano li abbiamo castigati. Ero uno degli ultimi. Mi si è incollato Mico Napoli. Abbiamo visto i fari di una macchina. Alt! E cosa poteva fare? Si è fermato. Noi ci siamo imbarcati e via. Per parecchi chilometri ha fatto l'autista, poi l'abbiamo scaricato. Saranno state le 4, non riuscivo a tenere gli occhi aperti. Ci siamo buttati in una strada laterale e abbiamo cercato una cascina. Alla prima siamo entrati e al tipo che ci ha aperto abbiamo chiarito: vogliamo dormire. Ci siamo sistemati nel fienile e siamo crollati. All'improvviso si sono accese un mucchio di luci. Cazzo, saranno mica i carabinieri! Erano proprio due gazzelle che, arrivate alla cascina, avevano acceso i fari. Il tenente stava parlando con il padrone. Ha visto qualcuno? Chi c'è con lei? Qui non c'è nessuno. Dobbiamo perquisire, ha insistito il graduato. Ahi, ci siamo, mi sono detto. Abbiamo armato i mitra, anche se Napoli non sapeva da che parte tenerlo, e ci siamo preparati. Il tenente ha dato una spolverata attorno, probabilmente ha capito che c'eravamo, ma ha detto: qui non c'è nessuno. Hanno girato i tacchi. È stata proprio una bella evasione. Non hanno preso nessuno.
Spero il percorso di lettura vi sia piaciuto.
Nella sua...
Io sono onoratissima di aver letto questo testo, che
sei bravissima.
Grazie, grazie. Io credo che vada proprio preso in mano.
Microfono.
Dicevo che, manco a dirlo, sono onoratissima di aver potuto leggere questo romanzo, perché tale è un romanzo. È un romanzo di racconti, una raccolta di racconti. Prima ti dicevo, è uno zibaldone. E in effetti è vero, perché c'è questa dimensione dell'accumulare parole per sentirsele risuonare dentro. E credo che... siccome è davvero di lettura, pur parlando di argomenti complessi e duri, è di lettura estremamente immediata, non facile, perché le cose facili non ci piacciono, La mia personalissima opinione di lettrice è questa, e spero, visto che vedo anche una ragazza molto giovane, ma non solo, anche altre persone qui, che lo compriate, perché ne vale davvero la pena, perché spegniamo una volta di più la televisione di fronte alle balle delle fiction, le balle infiocchettate delle fiction, e ci mettiamo a leggere qualcosa di sincero. Grazie.
Brava Franci!
Grazie a tutti di essere intervenuti. Alla prossima.